Salve cari amici, siamo sinceramente lieti di darvi il benvenuto. Oggi parleremo con lo stimato Igor Mikhailovich Danilov.
Salve.
Igor Mikhailovich, una delle più grandi crisi del nostro tempo è anche la crisi dei valori della vita. E abbiamo parlato di come i falsi valori, il potere, il denaro, valgano ormai più della vita delle persone. E questo è il livello di sviluppo della nostra società. Nelle nostre conversazioni, lei ha parlato di come il cambiamento climatico e il Cerbero climatico siano l'essenza della nostra vita, l'essenza del nostro essere. Tutto quel negativismo che abbiamo coltivato per molto tempo, per millenni. Sorge spontanea la domanda: c'è qualcosa che si può fare in queste condizioni? E lei ha detto: certamente è possibile, se abbiamo tempo a sufficienza e se ci sono veri eroi pronti a sfidare non solo il Cerbero stesso, ma soprattutto la stupidità umana, il desiderio di potere, il profitto, la disumanità. E sa, sono molto contenta che ci siano persone di questo tipo in tutto il mondo. E prima di tutto parlo dei partecipanti al progetto Società Creativa, dei volontari e dei partecipanti al movimento All'Atra. Sono persone davvero molto coraggiose, sensibili e oneste. Ma sono anche molto felice che, al di fuori del progetto Società Creativa, al di fuori del movimento All'Atra, ci siano persone che comprendono la portata globale di ciò che sta accadendo al clima e che sono anche alla ricerca di soluzioni. E, nel programma di oggi, non posso ovviamente ignorare il discorso di Egon Cholakian, che recentemente si è rivolto a politici, scienziati, persone, dicendo che oggi, in linea di massima, il nostro pianeta è sull'orlo dell'autodistruzione e può facilmente ripetere il destino di Marte. Per trovare una soluzione c'è pochissimo tempo e abbiamo bisogno di unire tutto il potenziale scientifico. Infatti, egli propone la creazione di un centro di ricerca unificato e, ovviamente, i partecipanti alla Società Creativa stanno pubblicando frammenti del suo discorso. Oggi vorrei chiederle: cosa pensa di tutto questo? Del discorso di Egon Cholakian?
In realtà è tutto chiaro. Da un lato ha ragione al 100%. Ma vedete, c'è una cosa, amici. Non sta parlando della società creativa. Come scienziato, affronta la questione, direi, in modo pragmatico, equilibrato, sulla base della sua esperienza, e propone il modello che vede. In effetti ha diritto alla vita e, in generale, può servire come precursore del periodo di transizione verso la società creativa. Se consideriamo le tesi principali del suo discorso, quando si rivolge ai politici, cosa dice? Dice che tutti dovrebbero seppellire le asce di guerra, cioè sedersi allo stesso tavolo e trovare un accordo. Tutti dovrebbero aprire le frontiere, in modo che le persone possano iniziare a migrare liberamente, in modo che il nostro mondo abbia il tempo di adattarsi alla situazione in cui siamo entrati. Attualmente non ha più senso parlare del fatto che stiamo per entrare in un qualche cambiamento climatico. Cioè, una cosa è chiara e netta dal suo messaggio. Il momento è arrivato. E siamo già entrati nel ciclo, beh, praticamente. E ne stiamo parlando. Cioè, il processo è già iniziato. E per fermarlo, come dice lui, abbiamo bisogno di un centro di ricerca unico. In pratica, la stessa cosa che stiamo dicendo noi. È chiaro che ci ha studiato bene, ma non tutto è così semplice. E non tutto è così facile, a mio avviso. Se ci riferiamo alla società creativa, siamo persone comuni. Non abbiamo la possibilità di comunicare direttamente con i politici. Nessuno ci vuole ascoltare e nessuno ci ascolterà. Abbiamo provato e ripetutamente a comunicare con gli scienziati, ma non siamo stati ascoltati. Se ci sono molti scienziati in All'Atra, è vero. Nessuno lo ha mai nascosto e si tratta di veri scienziati. Ma nonostante ciò, da più di 20 anni lavorano, diciamo, in clandestinità. Capisci? Perché? Perché coloro che hanno cercato di parlare apertamente dei cambiamenti in atto contro la linea generale della CO2 e del cambiamento climatico, che sono stati ampiamente pubblicizzati in tutti i media, e sostenuti dai politici, hanno pagato il loro entusiasmo e il loro coraggio con le loro carriere, i loro posti di lavoro e, alcuni, con la loro vita. Quindi gli altri fra noi non vogliono farlo. Sai, hanno disabituato le persone a voler essere eroi. E qui vediamo Egon Cholakian che se ne esce con un discorso e un testo aperto, dicendo sostanzialmente quasi le stesse cose che diciamo noi. Da un lato, è bello, ma bisogna capire che questa non è la società creativa. Ma d'altra parte, il nemico del mio nemico è il mio amico. È proprio vero. È dalla parte del popolo. E questo significa molto. È dalla parte dell'umanità. Ma per capire, in generale, cosa è successo e cosa hanno sostenuto i nostri e gli altri, vediamo. Dopotutto, un'esplosione informativa così, direttamente, su larga scala non si è verificata, sebbene lui sia sufficientemente rilevante. Ma anche qui ci sono delle sfumature. Ci sono mastodonti della scienza che sono molto popolari. La loro opinione ha un grande peso. Sono ampiamente diffusi dai media. I politici li ascoltano e così via. Egon Cholakian non è uno di questi scienziati. D'altra parte, a ben guardare, lui, direi, attira l'attenzione. E infatti è...
Non è un uomo semplice.
È tutt'altro che un uomo semplice. Hai detto bene. È un perno. Sai, ci sono scienziati che sono come gli ingranaggi di un orologio. E la scienza si basa su di loro. Se si toglie un ingranaggio, si verifica un errore. Lo stesso cronometro non funzionerà correttamente, e così molte altre cose. Quindi, persone come Cholakian sono il perno su cui si reggono questi ingranaggi. Tendono a rimanere più nell'ombra. Ecco. E lo stesso Cholakian ha trascorso la maggior parte della sua vita in ombra. Ma, come scienziato, merita davvero rispetto. Ed è una persona molto erudita, con una visione piuttosto ampia del mondo. Direi che la dichiarazione è seria, e lui è un uomo serio. L'unica domanda è se lo ascolteranno. Se guardate i fatti, io e te ci abbiamo fatto caso, è intervenuto al forum e ha parlato di degassificazione. E poi ha attirato la nostra attenzione. E abbiamo anche avuto l'onore di parlare di lui in uno dei programmi. In effetti, ha studiato vulcanologia. E le questioni della degassificazione sono molto importanti. Davvero molto importanti. E lui è una delle poche persone al mondo a capire quanto ciò sia importante e che sia possibile. Comprendi, questo fatto parla da sé. Dice chi è veramente e qual è il suo modo di pensare. Inoltre, è un fisico e non è solo la sua specializzazione, è la fisica. La sua specializzazione è la fisica delle particelle elementari, quindi è vicino a capire di cosa stiamo parlando. E conosce molto bene, diciamo, il lato non pubblico di Allatra. E sulla base di questo, si può dire che le persone come lui sono una su un miliardo. È proprio vero. Perché? Sì, molte persone dei servizi hanno studiato all'Atra. Ma da cosa sono state guidate? Dalle pubblicazioni della stampa popolare hanno ottenuto informazioni, prima di tutto, sulla parte pubblica di all'Atra da fonti dubbie. Beh, diciamo, anche se ne hanno parlato sui canali centrali e così via. Ma chi le ha scritte e chi l'ha fatto? Lo sappiamo. Sono state le strutture sacerdotali a gettare fango e loro sono stati guidati da questo. E lo hanno preso come informazione, diciamo, su all'Atra. E poi cos'altro hanno fatto? Hanno parlato con qualcuno. A volte, al massimo, hanno ascoltato delle conversazioni. Ed ecco cosa abbiamo notato. Anche pochi mesi prima del forum, noi, insieme ai nostri scienziati, diciamo così, partecipando attivamente al lato non pubblico di all'Atra, abbiamo notato che, anche nei tunnel più oscuri della Darknet, abbiamo iniziato a essere tracciati, e intensamente. È chiaro che non si trattava solo di qualche hacker che fanno casino o altro. Abbiamo osservato una natura sistemica. E poi c'è dell'altro. Decine dei nostri scienziati si sono ritrovati file scaricati, materiali a volte persino copiati da computer portatili spenti. Questo dice qualcosa. Questo suggerisce che, a mostrare interesse, erano persone piuttosto serie, cioè non secondo le voci che diffondono i preti, ma scavando davvero nelle profondità della stessa Al-Nātr. La cosa più interessante è che hanno copiato file riguardanti i temi di Al-Nātr e file di un periodo di 20 e più anni. Questi materiali, vi dirò amici, onestamente, molto noiosi a chi, ne siamo rimasti sorpresi. Inoltre non erano segreti e così via. Ma sono stati raccolti tutti quelli che sono riusciti a trovare attraverso la Darknet e altre connessioni. E da un certo gruppo di scienziati hanno raccolto informazioni sul lavoro scientifico. Si tratta di rapporti, di dati vari, di grafici, di un sacco di cose. Ma è tutto così noioso. Chi lo vorrebbe? Ma allo stesso tempo, i file che riguardavano il loro lavoro personale non sono stati toccati, cioè non erano interessanti. Siamo quindi giunti alla conclusione che qualcuno sta deliberatamente indagando su queste cose. Sì, non è del tutto legale, ma quando la questione non riguarda solo la sicurezza nazionale, ma anche quella sovranazionale, allora, in linea di principio, è accettabile e giusto. L'unica domanda è, chi era interessato alla parte non pubblica di Al-Nātr in modo così dettagliato? Se paragoniamo Al-Nātr a un iceberg, allora tutta la nostra attività pubblica è solo la punta di Al-Nātr. Qualcosa che ha fatto arrabbiare alcuni sacerdoti ed è stata fraintesa da molte persone che non ne hanno approfondito l'essenza. E qui siamo partiti dal profondo e in modo molto serio. Per molto tempo abbiamo cercato di raggiungere politici e scienziati di varia autorevolezza e peso. Nessuno era interessato ai nostri materiali, è vero. Nessuno ci prestava attenzione. Tutti facevano finta di niente. Ma di cosa state parlando? Dopodiché abbiamo iniziato a dirlo pubblicamente. Sì, adattato per le masse, per la maggior parte delle persone, espresso in una forma conveniente. Abbiamo anche redatto dei rapporti. Ma anch'essi sono stati adattati in modo che il maggior numero possibile di persone comprendesse l'essenza di ciò di cui stavamo parlando. Dei cambiamenti climatici in atto, e di ciò che ci aspetta. E ora i tempi sono arrivati, i tempi di cui parlavamo allora. E immagina, qualcuno ha preso tutto questo e ha iniziato a studiarlo. Non stiamo dicendo che sia stato lui, no, assolutamente no. Non lo sappiamo davvero. Ma qualcuno ci ha studiato e, sulla base del suo discorso pubblico, aperto a tutti, in cui ha detto di aver studiato a fondo Al-Nātr e, comprendendo e conoscendo chi è veramente, che costui non è un uomo semplice, è uno fra coloro che addestrano gli specialisti della CIA e di altri servizi di intelligence. È chiaro che ha un modo di pensare di un certo tipo, che cerca di capire tutto a fondo, e questo è un bene. È piuttosto rassicurante il fatto che abbia adottato un approccio responsabile alla questione, che abbia studiato a fondo il problema del clima, che abbia avuto il coraggio di uscire allo scoperto e parlare. È una dichiarazione seria. Ma veniamo ai dettagli. Quali sono le probabilità e le prospettive di ciò che ha proposto? Si tratta di un modello leggermente diverso. Sì, è conveniente, è comprensibile. Egon Cholakian è stato nella cucina di 4 presidenti, ha lavorato con loro. Cosa significa essere nella cucina? Significa collaborare strettamente con un politico, presidente. È lì che si risolvono tutti i problemi dietro le quinte. Quindi sa perfettamente come lavorano i politici, cosa percepiscono e cosa non percepiscono. E nonostante ciò, fa questa dichiarazione. Diciamo, è uno scienziato di peso. Lo dicono i fatti stessi, ne ha parlato lui stesso. Fa parte della commissione dei premi Nobel. È uno dei progettisti del nuovo acceleratore. È attivamente coinvolto nella creazione del nuovo acceleratore. E così via. Si fa spesso riferimento a lui, lo si cita. E c'è una ragione per farlo. È una persona davvero intelligente, autorevole. Cioè sa come funziona la scienza e conosce tutti i suoi meccanismi interni. Ma sappiamo anche, ipotizziamo anche, come e cosa affronterà con la sua dichiarazione. Sembrerebbe che la nostra proposta di società creativa sia vantaggiosa per ogni persona, davvero per ogni persona. Il mondo oggi è completamente cambiato. Non sarà più lo stesso di prima. Il cambiamento climatico è in atto e sta influenzando la vita di tutti. I progressi sono quotidiani. Ci stiamo avvicinando a un limite che potrebbe mettere fine all'umanità, all'esistenza dell'umanità. Ma quando ne parliamo pubblicamente, lo dimostriamo, lo raccontiamo e abbiamo tenuto molti forum basati sull'evidenza, il paradosso è che non veniamo ascoltati. Ci ascoltano, o meglio, lo fanno solo alcuni. Cioè, il messaggio non si sta diffondendo alla velocità della luce. Né i politici, né gli scienziati se ne stanno accorgendo. Nonostante il fatto che sì, molti scienziati partecipano agli stessi forum, persino Cholakian vi ha preso parte, e così via. Ma non si tratta di un boom di informazioni. La gente non ne viene a conoscenza. Inoltre ci sono molte persone miopi, direi anche, scusatemi, un po' deficienti, che iniziano a odiare questo argomento, a parlare pubblicamente e così via, cioè ad opporsi e a ridere della società creativa, quando questa, invece, ha lo scopo di salvare le loro vite, le vite dei loro parenti, dei loro amici e dell'intera umanità, cioè non viene percepita nemmeno dalla gente comune. Veramente la società creativa non è interessante nemmeno per i politici, perché implica, di fatto, il trasferimento del potere all'umanità. Cioè, il potere non sarà concentrato in una mano sola. Ebbene, per loro questo non è molto accettabile, per coloro che sono abituati a governare, governare il mondo intero, risolvere problemi, una vita così regale, diciamo. E qui tutto viene consegnato alle persone, distribuito equamente. In particolare, è poco interessante per coloro che si sono impadroniti delle viscere della terra e le sfruttano semplicemente per scopi personali, rendendo alle persone ciò che non hanno creato. Molto comodo, redditizio, e qui si scopre che tutto dovrebbe essere distribuito. Anche questo è poco interessante. Nella scienza, anche per molte persone che si sono occupate di scienza per tutta la vita e non l'hanno mai fatta veramente, questo non è affatto interessante. Perché no? Perché mette in evidenza la loro stupidità. Dopotutto, nella società creativa, diciamo che una persona può ricevere dei titoli, dei premi, quando la sua efficienza va in positivo, cioè quando è stata in grado di migliorare la vita di tutti. La sua ricerca scientifica ha avuto un impatto qualitativo sulle nostre vite, ha migliorato le nostre vite. Allora una persona riceve, in base alla percentuale di miglioramento, alcuni titoli, alcuni premi e altro ancora. La maggior parte delle persone nel mondo scientifico non è del tutto d'accordo con questo. Perché? Perché si rendono conto che in questo caso non otterranno nulla. Cioè, queste sono le persone vuote che hanno riempito la scienza, tra le altre cose. Naturalmente, non piace neanche a loro. Pertanto, abbiamo agito con saggezza. Abbiamo scommesso sul popolo, sull'elettorato. Crediamo che questa sia l'unica opzione, quando tutte le persone lo sapranno. Stiamo cercando di diffondere, diciamo, da persona a persona, a causa del fatto che non abbiamo accesso ai media. Lo facciamo usando i social network, come possiamo, dove riusciamo. Ma questo progetto mira davvero a creare, di nuovo, più o meno lo stesso centro di cui parlava lui, il centro scientifico. In definitiva, la scienza deve unirsi e salvare l'umanità. Non c'è altra scelta. Perché? I nostri scienziati di Allatra sono veri scienziati, lavorano nei loro laboratori, nei loro istituti, ma non sono indifferenti al futuro e hanno avuto abbastanza intelligenza per vedere l'ovvio, quello che, scusatemi, anche questi idioti che ci odiano possono vedere chiaramente, ma che, tuttavia, non hanno l'intelligenza per rendersi conto della complessità della situazione. E i nostri scienziati hanno avuto l'intelligenza sufficiente per vederla Dio solo sa quando, e si è cominciato a lavorare in questa direzione, alla ricerca di relazioni di causa-effetto e di che cosa fare. Naturalmente, nel corso di molti anni, siamo arrivati a capire che esiste una fonte esterna di influenza cosmica che rafforza l'energia interna, cioè si trasforma in energia endogena nelle viscere del nostro pianeta, ed è causa di tutto ciò che vediamo adesso, di cui vediamo la progressione in corso. E ci siamo resi conto che saremo in grado di contrastare questo fenomeno quando andremo in profondità. Oggi, infatti, tutta la nostra scienza sta cercando di capire cosa sia la meccanica quantistica, con i paradossi che si trova ad affrontare, cercando di capire in qualche modo. Abbiamo capito molto tempo fa che la risposta si trova al di là della meccanica quantistica. Abbiamo lavorato in questa direzione per molto tempo e continuiamo a farlo. È interessante che anche Egon Cholakian ne abbia parlato. È chiaro che ha informazioni di questo livello e ci fa piacere. Ed è bene che sia pronto ad affrontare come fisico lo studio delle particelle elementari, cioè proprio la fisica di cui stiamo parlando. Ed è pronto a farlo. E parla anche della creazione di un unico centro. Ci sono delle sfumature. E parliamo di queste sfumature. Quindi tutto è chiaro, tutto è giusto, tutto è semplice. Ma i politici lo sosterranno. E da loro, dalla loro decisione, dipende l'attuazione del suo piano. Del piano che ha proposto. Un piano per salvare davvero l'intera umanità. E pensateci. Abbiamo milioni di scienziati. E c'è stata solo una persona che ha parlato apertamente. E ora cosa faranno i politici? Ce ne sono migliaia in tutto il mondo. Prima, anche se l'hanno sentito, e non è ancora certo che l'abbiano sentito, ma anche se l'avessero sentito, cosa faranno? Pensiamo in modo logico. Chiederanno ai loro consulenti scientifici. Cosa diranno quei consulenti scientifici, cioè quegli stessi scienziati? Si schiereranno dalla parte dell'umanità e di Cholakian? Questa è una buona domanda. Sì? Ecco, diremo, logicamente l'uomo sta dicendo la verità e loro sono obbligati ad accettare. Ma è in gioco la loro reputazione, cioè il loro orgoglio, i loro titoli e tutto il resto. Se dicessero allo stesso politico, presidente, sì, Cholakian ha ragione, abbiamo un problema e dobbiamo davvero fare quello che dice. Allora il politico chiederà, perché non me ne hai parlato 10 anni fa, 5 anni fa? Non importa, perché sento questa persona ma non te. Cosa risponderanno? Non lo sapevamo? Domanda semplice. Ma, amici, la coscienza di ogni essere umano funziona allo stesso modo. Tutti noi, indipendentemente dalla posizione in cui ci troviamo ora, abbiamo avuto le nostre immagini dominanti per il resto della nostra vita, quando giocavamo nel recinto con la sabbia. E così, seduti nello stesso recinto di sabbia, ci siamo trasformati in ciò che siamo oggi. Alcuni di noi sono diventati persone comuni come noi. Altri sono diventati presidenti, altri ancora sono diventati scienziati che danno consigli scientifici agli stessi presidenti. Ma le nostre immagini provengono ancora dal recinto di sabbia. E di norma, queste immagini sono rafforzate dal nostro orgoglio, dalle nostre manie di grandezza e ancora una volta dal nostro desiderio di vivere bene quando arriviamo in cima. Perché la gente va lì? Per salvare il mondo. Da dove vengono le guerre? Perché tanto odio? Odio imposto l'uno verso l'altro? La risposta è già chiara. Chiaramente non per salvare il mondo e chiaramente non per servire l'umanità. Le ambizioni e gli interessi personali spingono le persone a salire il più in alto possibile nella scala sociale. E così hanno scalato la vetta, chiunque fosse in grado di farlo. Il presidente è diventato il presidente, ma il suo consigliere, un ricercatore, è diventato il suo consigliere. E ora deve ammettere di essere stupido. Farà un gesto così umano e ammetterà che Cholakian ha ragione e che il mondo sta per finire? Lo sa o se ne rende conto? Si rendono conto, diciamo così, che questo è un ciclo? Ovviamente no. Il che porta alla domanda, perché? Mi rendo conto che studiare il ciclo è estremamente difficile, sì, sembrerebbe proprio così. E per qualche motivo molte persone iniziano subito a pensare che sia necessario organizzare una spedizione, andare Dio sa dove, dove fa freddo e male, per scegliere questi nuclei. Sì, sono molto istruttivi ed è molto facile studiare il passato attraverso di loro. Ma ho una semplice domanda per il mondo scientifico. Ditemi, avete avuto queste informazioni sotto i piedi per tutto questo tempo? Ovunque, ovunque nel nostro mondo. In questo caso mi riferisco ai dati geocronologici dei sedimenti del Quaternario. Ditemi, è molto difficile studiarli. Sapete qual è il paradosso? Ci siamo rivolti a scienziati specializzati in geologia del Quaternario e abbiamo detto, non avete visto la ciclicità, non avete visto i cambiamenti chimici che hanno avuto luogo nell'atmosfera e molte altre cose legate al ciclo. Sapete cosa hanno risposto? Non avevamo un compito del genere davanti a noi. Domanda. Cosa fate? Siete scienziati. Perché i nostri dialatra studiano a fondo tutto ciò che riguarda uno spettro il più ampio possibile? Gli stessi dati geocronologici dei depositi del Quaternario, gli stessi nuclei, le stesse osservazioni e gli stessi dati storici, che sono conservati nelle religioni, in varie epopee e dappertutto, sia nella storia che, scusate, in ciò che è sotto i nostri piedi. Sapete, paragonerei questa situazione di incomprensione della ciclicità e della gravità della situazione con la stupidità umana. Non posso dirlo in altro modo, mi dispiace, ma è così. Immaginate una piazza e su di essa un gruppo di persone con un enorme cartello sul quale è scritto in modo chiaro: l'umanità ti restano solo pochi giorni. E dice anche cosa fare. Milioni di persone passano davanti a questo manifesto e non lo vedono. Allo stesso modo, i nostri stimati scienziati non vedono ciò che è sotto i loro piedi. Ciò che, scusate, nella nostra storia è stato scritto a colori vivaci sulla stessa ciclicità, sugli stessi problemi che dovremo affrontare. E ora li dobbiamo affrontare nella situazione peggiore. È davvero lo scenario peggiore che si possa immaginare. Noi abbiamo distrutto l'immunità del nostro pianeta. Abbiamo interrotto il sistema di condizionamento di base, quello che salva la vita. Ed è questo il fattore antropico. Quindi, cosa succederà? Questa è una buona domanda. Qual è il prossimo passo? Noi abbiamo proposto una società creativa che ci dia una possibilità. Egon Cholakian sta proponendo la sua versione. E abbiamo discusso, i politici la accetteranno? Questa è una buona domanda. Gli accademici la accetteranno? Buona domanda. Ipotizziamo questo scenario. Beh, i politici, per puro miracolo, l'hanno ascoltata, l'hanno capita e si sono seduti allo stesso tavolo. Ma c'è stato un miracolo, non so come. Si è rivolto anche ai giornalisti. All'improvviso, i giornalisti hanno deciso di raccontare cosa sarebbe successo gratuitamente per avvertire tutta l'umanità di tornare in sé e cercare in qualche modo di sopravvivere. Ebbene, è accaduto un miracolo. I rapsodi corrotti sono diventati umani. Forse non lo nego, è un'opzione. I politici hanno ascoltato, si sono seduti allo stesso tavolo, hanno deciso, sì, di agire correttamente, di creare un'economia pianificata, unificata. Diciamo così, di preparare il terreno per la transizione a nuove condizioni di esistenza. E qui è molto conveniente per loro. Mantengono il potere nei loro paesi. L'unica cosa da fare è pensare all'economia comune. E di nuovo allo stesso esercito, che non serve a nulla, perché tutte le guerre e le lotte dovrebbero essere fermate. E lo sviluppo di nuovi tipi di armamenti dovrebbe essere fermato. E gli enormi eserciti che abbiamo, dobbiamo riqualificarli un po' in modo che sono stati addestrati per tutta la vita a uccidere le persone e ora dobbiamo riqualificarli in modo che inizino a salvare le persone. Inoltre dobbiamo preparare le attrezzature, dobbiamo muoverci velocemente. Si tratta di vite umane, compresa la nostra vita in qualsiasi momento. Ecco perché è la decisione giusta. È stato deciso di aprire le frontiere e soprattutto di aprire un unico centro scientifico sotto il quale trasferire tutta la scienza. Inoltre, i finanziamenti per questo centro sono illimitati. Noi, come umanità, Avremmo dovuto creare questo centro molto tempo fa per unire tutta la scienza, tutto il potenziale scientifico e, scusate, dovremmo fornire loro tutti i mezzi necessari, sia finanziari che materiali. Tutto dovrebbe essere fatto secondo le loro richieste. Tutto ciò di cui hanno bisogno, dobbiamo fornirglielo e aiutarli se vogliamo sopravvivere. Ma siamo ancora solo a livello di filosofia. Beh, è successo un miracolo, i politici hanno deciso. Cosa succederà dopo? E cosa dovrà affrontare la stimata persona che ha fatto questa proposta di creare questo centro? Non ne avete idea, amici. Conosciamo la scienza dall'interno. Ci sono molte autorità, diciamo, gravemente malate, di manie di grandezza, che non hanno investito praticamente nulla nella scienza, ma sono cresciute fino a raggiungere posizioni significative, utilizzate per dirigere tutto e soprattutto per controllare i flussi finanziari. Riuscite a immaginare che tipo di confusione inizierà? E ora immaginiamo di aver creato questo centro, di aver dato all'umanità tutto il necessario, ma che sia diretto, scusate l'espressione, da qualche ciarlatano che si è elevato a scienziato, guarda caso, ma che in realtà è lontano dalla scienza. È abituato solo al fatto che il suo nome sia in prima pagina, che tutti parlino di lui e lui ridistribuisca il flusso dei fondi. In realtà non conosce la scienza o la scienza vera e propria, ma ha un grande compito davanti a sé. Non si tratta solo di consolidare e unire tutti gli scienziati, ma anche di stabilire un compito chiaro per ciascuno di loro, che deve svolgere nel più breve tempo possibile. Ditemi, una persona del genere sarà in grado di raggiungere il risultato? E l'obiettivo è salvare le nostre vite e il nostro pianeta. Può accadere una cosa del genere? Facilmente. Dopotutto, queste persone fanno amicizia molto bene, entrano in confidenza e sono molto vicine ai politici, ai potenti. E noi, di nuovo, siamo guidati dalla nostra coscienza e siamo persone, siamo politici, scienziati e gente comune. E la coscienza funziona allo stesso modo per tutti noi. E lo stesso politico, o i politici, ci nomineranno il Don Cholakian, o un tale così popolare anche se ciarlatano della scienza. Questa è la risposta. Quale risultato possiamo ottenere, anche a seguito di un errore umano così comune? La persona sbagliata nominata per una posizione molto importante e di responsabilità. Lo faranno. Questi scienziati molto rispettati e molto autorevoli, che gestiscono la scienza in tutto il mondo, saranno d'accordo sul fatto che, ad esempio, una persona come Egon Cholakian debba dirigere questo centro scientifico? Questa è la risposta. Sì? Cioè, sì, ha offerto una vera via d'uscita, la più conveniente per i politici, per la scienza, per tutta l'umanità, per un certo periodo di tempo. Certamente il modo migliore è la società creativa. È inequivocabile. È favorevole e meravigliosa per tutti. Tutte le barriere vengono rimosse. Ma ci sono problemi nel diffonderla. Ci vuole tempo. Forse la proposta di Cholakian sarà in grado di farlo più rapidamente. Abbiamo incontrato i problemi della politica e di alcuni cittadini della scienza che possono rallentare l'intero processo. Se non attuiamo la società creativa e noi, come umanità, non attuiamo il piano di Egon Cholakian, allora ci accadrà la stessa cosa che è successa alle Hawaii e alla Cina. Cioè, saremo annegati, bruciati e alla fine tutto sarà distrutto. Questi sono fatti oggettivi che stanno già raggiungendo. Anche le persone più stupide di questo mondo, cioè guardano, vedono e cominciano a pensarci un po' su. È un male che persone stupide, a volte miopi, governino questo mondo e influenzino la coscienza delle masse che non vedono l'ovvio. Dopotutto, Spesso questi sciocchi dicono: tutto va bene, guardate, il sole splende, splende. Ma guardate la sua attività. Guardate quanto danno provoca la radiazione solare, mentre dovrebbe essere benefica. Ebbene, gli sciocchi non lo sanno. Quindi, ci sono seri problemi, ma, direi, anche prospettive nella sua proposta. E se la guardiamo dalla nostra posizione, intendo dalla posizione della società creativa, ciò che ha proposto, se attuato, può essere precursore della società creativa, in verità. Perché? Perché se i paesi si uniscono davvero e aprono le frontiere, i politici iniziano finalmente a preoccuparsi delle persone, delle loro vite, e non di loro stessi. Non del proprio benessere o di quello di piccoli gruppi a loro vicini, ma davvero delle persone. Compiranno, cioè, il loro dovere nei confronti di coloro che li hanno eletti. Avranno l'intelligenza e l'umanità per capire la situazione, la gravità della situazione, che è urgente agire, e che avrebbero dovuto agire ieri. Ieri non hanno capito, ma oggi capiscono. Facciamolo. Sarebbe bello se il problema con gli stessi scienziati venisse risolto. Qui i politici possono svolgere un ruolo e mettere le persone giuste al posto giusto. Se questo centro funziona, abbiamo un'enorme possibilità di salvare l'umanità. E poi possiamo già tenere conto del fatto che le persone si abitueranno a vivere meglio e vedranno i benefici dell'unificazione. Questi politici smetteranno di separarci, saremo purificati, sapete, attraverseremo almeno una catarsi. E allora sarà naturale e chiaro perché e per cosa abbiamo bisogno della società creativa. Certo, in questo caso si realizzerà molto più tardi di quanto avremmo potuto fare. Ma è una possibilità. È peggio se non facciamo nulla e il mondo viene distrutto. Questo è lo scenario peggiore. E penso che possiamo vedere cosa sta già accadendo al clima. Non c'è bisogno di parlarne qui. D'altra parte, perché no? Ecco, anche in questo caso, lo stesso Egon Cholakian ha toccato il tema della Cina, di cui abbiamo parlato molto, ed è intervenuto. Perché? Perché è chiaro che la Cina, la penisola arabica e alcuni altri paesi con loro sono i primi paesi che si dice che usciranno, sono i paesi che soffriranno per primi. Io direi questo. Per me, scusate, l'approccio scientifico in questo caso, ma bisogna anche affrontare la verità. Noi come umanità soffriremo molto se perdiamo la Cina. E questo potrebbe accadere letteralmente in 5 anni. E qui sono pienamente e completamente d'accordo con Egon Cholakian. La Cina è un'industria potente, è un centro scientifico, la sua esperienza è colossale. E in questo momento, quando si verificano tali cataclismi, e ci stiamo muovendo lentamente, ma verso l'inevitabile, sì, non direi così lentamente. Ora ci stiamo già muovendo spasmodicamente e molto rapidamente, e tutto sta cambiando davanti ai nostri occhi. Se perdiamo la Cina, perderemo tecnologie e capacità uniche. Non dobbiamo permetterlo perché riguarderà tutti. Non dobbiamo perdere la Corea. E non dobbiamo perdere la stessa penisola arabica. Non dobbiamo. Queste sono persone, e le persone siamo noi. Tuttavia, se prendiamo sul serio la questione, allora abbiamo la possibilità di superarla. Se iniziamo a fare tutto subito e creiamo questo centro scientifico, coinvolgendo il massimo numero di nostri scienziati intelligenti e, naturalmente, mettendo a disposizione tutte le conoscenze che abbiamo in Allatra, per un vero scienziato sarà possibile lavorare partendo non dal nulla, ma da una buona base, e le nostre possibilità di sopravvivenza, in questo caso, saranno enormi. Ma comunque perderemo. Non passeremo senza perdite. Abbiamo già perso, guardate quanto, letteralmente, durante questo mese. Le nostre perdite umane sono già enormi. Perdite territoriali, finanziarie e, cosa peggiore di tutte, la perdita delle nostre vite umane. e ci rendiamo conto che ciò che sta accadendo all'oceano e nelle viscere della terra è un grosso problema. Ancora una volta, pochi scienziati capiscono quello che sto per dire e non l'hanno quasi mai sentito, anche se è fondamentale. Mi riferisco ai flussi di magma che ora si stanno creando nuove direzioni, al riscaldamento del magma, alla sua espansione, che si forma a causa dell'energia in eccesso e dell'instabilità del nostro nucleo. Sì, è un calore endogeno, prodotto dall'energia supplementare ricevuta dal nucleo del nostro pianeta. Ed è da qui che provengono tutti i problemi. E il fattore antropico, ne abbiamo già parlato, riguarda il nostro oceano. Non svolge la sua funzione, ma possiamo ripristinare tutto, se ne abbiamo qualsiasi possibilità. Quindi scusate per queste divagazioni, ma la situazione è davvero grave ed estremamente difficile. Certamente vogliamo e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per salvare il nostro pianeta in qualche modo. Viviamo qui, questa è la nostra casa comune. Capiamo che non vogliono ascoltarci e capiamo che Egon Cholakian si troverà ad affrontare lo stesso malinteso e molti politici e scienziati non vorranno ascoltare nemmeno lui. Ed è improbabile che riceva un sostegno universale. No, col tempo tutto andrà al suo posto e i politici correranno dietro a lui e a noi e cercheranno delle soluzioni. Se saremo ancora qui quando si renderanno conto che il problema è davvero acuto e reale. E se ne renderanno conto quando probabilmente la maggior parte del mondo sarà distrutta. È improbabile che si muovano prima. Potere e favole. Da parte degli stessi consiglieri che sono accanto a loro, consiglieri scientifici che, come vi abbiamo già detto, penseranno prima alla propria camicia, alla propria megalomania e alla propria buona posizione nella società che all'intera umanità. Ma il problema non è solo loro, è il problema di ognuno di noi. Siamo diversi, questo è il problema. Ma dobbiamo trovare l'umanità da qualche parte, un'umanità comune. Dobbiamo in qualche modo superare la nostra stupidità, diventare più forti, più umani, tenderci la mano l'uno con l'altro e affrontare la verità, riconoscere che Egon Cholakian ha ragione e almeno sostenere lui. Se è difficile comprendere, diciamo così, tutti gli aspetti positivi della società creativa. Sono d'accordo. È difficile rendersi conto di tutti i vantaggi di una società creativa. Ed è ancora più difficile rendersi conto che tutte le persone saranno uguali, in un momento in cui molti aspirano a essere molto superiori agli altri. È così che abbiamo creato il mondo ed è così che siamo. E se ce ne rendiamo conto, capiremo che possiamo cambiare tutto e cambiare noi stessi. E allora abbiamo una possibilità. Ma questa possibilità dipende dalla scelta di ognuno. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi, amici. La pace sia con voi e l'amore di Dio.